File numero 11, pagina 79. Quando arrivavano donne con i bambini piccolini dai rastrellamenti, le SS prendevano questi bambini, che dovevano comunque essere mandati al crematorio, li facevano giocare finché li lanciavano sui fili elettrici e là erano morti. Lì era tutto dominio del militare delle SS. Là comandavano le SS. C'era un colonnello che abitava laggiù prima dell'entrata. Aveva 38 anni, era colonnello volontario delle SS, con la moglie e il ragazzo. Quello non ha voluto farsi processare dagli americani. Si è fatto uccidere lui, la moglie e il figlio, senza essere processato. Io non sono rimasto in contatto con nessuno della mia baracca, tranne che i miei amici del paese. Dopo che da 4-5 giorni il comando delle SS se n'era andato, questo capo baracca, perché si vedeva sopra le garritte, negli angoli, le guardie, questo dice: SS Arere Furt! Sono andati, allora vuol dire che siamo alla fine. Siamo usciti dal blocco quando sono arrivati gli americani, il giorno 5. È arrivato un sergente dei carristi, ha aperto il portone e di questi famosi criminali ne sono stati uccisi 12. Perché gli spagnoli, quelli che erano stati portati là ancora dalla guerra di Franco, nel 1936 sono stati portati in 20.000 là e sono rimasti 24 al mondo, che erano ai servizi, nelle cucine, dove mangiavano più di noi, che avevano più libertà. Sono riusciti a prendere questi capò e allora, a forza di pugni, li hanno uccisi nel cortile principale. Man mano che li prendevano, li picchiavano. Con gli spagnoli c'erano anche alcuni di Fagnigola del 12-13 che erano andati a combattere contro Franco e poi erano ritornati in paese. Quello della baracca nostra aveva fatto in tempo a scappare. Avrebbe fatto la stessa fine. Gli americani facevano le fotografie. Dopo hanno detto basta, perché ce n'erano ancora. Non hanno più ucciso nessuno. Quando poi sono arrivati gli americani sul portone, hanno portato fuori le marmitte con la zuppa, che il mio amico Bertolla, dato che io non camminavo e lui era un po' più forte, ha preso due gamelle, ne ha mangiata una e l'altra me l'ha portata. Sì. Quella è una cosa che non dimenticherò fino a che ho vita. Io e lui siamo sempre stati assieme là. Questo Camillo Bertolla, quando si andava quelle poche volte a lavorare, non era con la mia compagnia. Di nascosto, piano piano era fuggito, ma a pochi chilometri è stato ospitato da una casa che poi hanno chiamato le SS. È stato acciuffato. Le SS lo hanno battuto e poi lo hanno riportato nel blocco 22. Un miracolo che si è salvato. Prima nella baracca eravamo un misto, poi da liberati hanno messo italiani soli, francesi soli, perché i francesi sono partiti subito, la commissione è andata subito a prenderli. Invece l'Italia è stata l'ultima. Dal 5 di maggio mi sono venuti a prendere circa verso il 12-13 di giugno. 5 mesi sono stato in campo. Il mangiare non era proprio superiore, perché il comando lo ha preso la polizia austriaca. Con l'Italia sono sempre stati grandi amici, immaginarsi. Comunque quello era. Ogni tanto qualcosa in più, ma di raro. Finalmente poi ci hanno portati via. 5 giorni di viaggio da Mauthausen a Bolzano, all'ospedale militare. Durante il viaggio c'erano tutte le strade rotte. Ci siamo fermati a dormire nelle baracche degli americani, perché gli americani, man mano che facevano l'avanzata, facevano nuove baracche. Ci siamo fermati l'ultima notte. Mi ricordo una baracca, era piena di cimici. Noi cadaveri, con le cimici, difatti non abbiamo dormito nessuno nella baracca, ma sulla collina, perché per combinazione c'era una collina e faceva caldo, perciò abbiamo dormito fuori. Dopo arriviamo all'ospedale, l'ospedale militare. Passa la visita ognuno. Arrivo io. Camminavo zoppicando e non vedevo bene, vedevo l'ombra. E mi dice il dottore: Mascherin, sei un po' giù. Resti qui un po' di giorni e poi ti rimanderemo a casa. Ringrazio, maggiore, ho detto. Guardi, ho un fratello fucilato in Grecia, due genitori anziani. Se arrivi, arrivi, se no, pazienza. Quell'uomo, finché vivrò, lo avrò sempre davanti agli occhi. Era un maggiore, si era messo a piangere come un ragazzo. Vuol dire che ero proprio allo stremo. Ero un cadavere e basta. Sono ritornato in Italia in una camionetta militare. Mi ricordo che mia mamma e mio papà stavano tagliando il grano. Un giorno erano in cucina. Io ero fuori all'ombra dopo pranzo, seduto. Era il mese di luglio, c'era caldo. E mia mamma ha detto a mio papà: Cosa dici che viva in quelle condizioni là? Io ho sentito, però non le ho mai detto niente. Poi lentamente sono tornato in qua. Mia mamma mi ha rincuorato che io ho sempre presente quelle cose là. Quella volta seduti fuori, ho dovuto prendere un cappello perché ero senza capelli. Alla notte avevo certi incubi, davo i pugni al letto, degli incubi che si può immaginare. Io credo tuttora al Padre Eterno, almeno siamo nati in quella dottrina, però certe volte mi viene anche rabbia perché me ne sono toccate abbastanza. Tante volte dico, ma il Padre Eterno ci vede? L'ho detto anche al nuovo parroco che è venuto a Chions, si è commosso anche lui. Quando si commuove un prete o un frate vuol dire che ha sentito qualcosa. In campo pensavo sempre perché mi aveva mandato qua. Era scritta una dedica. Padre Eterno, se ci sei, mi devi chiedere perdono. L'ho letto quella volta là a Mauthausen. Non mi spiego neanche io come ho fatto a sopravvivere. L'ultima notte, quando le SS erano scappate un po' prima, io ero proprio nell'angolo e due caccia americani hanno distrutto proprio l'angolo dove dormivo e io neanche toccato. Di conseguenza ho detto, il Padre Eterno non vuole che muoia. Praticamente il giorno dopo siamo stati liberati. Quel periodo là, quando siamo tornati a casa, ci guardavano con un certo sospetto e non sapevano che noi eravamo tutti paesani e che siamo sempre stati uguali. E poi, chissà perché li hanno mandati là, guarda in che condizioni sono ridotti. Tutto un mormorio di cose così. Era meglio tacere in quel periodo. Adesso è un po' di anni che testimonio, ma dovevano cominciare subito a dare un po' di istruzione. Tant'è vero che tanti non credevano a quelle cose, finché non ci sono state le testimonianze di quelli dentro i grandi lager, come noi. Non credeva il popolo, impossibile. E purtroppo invece era proprio così. Era una cosa inimmaginabile per loro che non avevano visto quelle cose là, in quel periodo. Erano impensabili quelle cose che facevano là, tutte le barbarie che hanno fatto. E neanche noi, perché dalla baracca 22, la famosa quarantena, là non si sapeva se veniva la guerra o altro. Niente, 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 assolutamente niente. Dopo 60 anni abbiamo la soddisfazione di essere testimoni di quelle cose. Qualche cosa si raccontava, solo che non ci credevano. Gli sembrava una cosa impossibile. Arrivare dall'inferno, perché là ogni mattina ce n'era, per tutte le mattine. E mi ricordo che c'era un parroco che abita vicino Prata e io gli ho detto: Reverendo, l'anima va in paradiso e quelle anime là dove vanno? Taci, taci, mi ha detto. Anche lui era stato preso a Pordenone. Io penso che quelli che negano sono scemi e sanno benissimo che è successo. Sono pazzi con le stesse idee di Mussolini e Hitler. Il racconto di Gino. Gino nasce in Ben. Nasce il 23 gennaio 1928 a Tiezzo di Azzano, in provincia di Pordenone. Viene arrestato durante un rastrellamento nel novembre del 44, tradotto nelle carceri di Pordenone e successivamente di Udine. Viene deportato ad Dachau. Rientra a Tiezzo di Azzano. Gino muore a Corva, provincia di Pordenone, il 23 luglio 2007. Mi hanno preso un lunedì mattina in un rastrellamento, hanno circondato il paese e pian piano hanno chiuso sempre più lo spazio. Hanno fatto anche il giro di tutte le case, quelli che trovavano per le strade li caricavano e portavano tutti in piazza. Io lavoravo sempre vicino alla strada. È passato un capitano e mi ha detto di andare da lui perché voleva vedere i miei documenti. Guarda i documenti e mi dice di andare al controllo fino alla chiesa. Erano gli inizi di novembre del 44. Ero assieme a mio cognato e altre quattro persone. Siamo andati là, hanno controllato la nostra situazione, ma loro da lì non ci hanno più mandati a casa. Il rastrellamento è durato dalla mattina fino alle 4 di sera, eravamo in 35. Ci hanno caricati sul camion e alla sera ci hanno portato alle carceri. Alle carceri sui pavimenti con la paglia, tutti e 35 là per terra. Abbiamo passato 2 giorni. Il terzo giorno ci hanno caricato sul camion e ci hanno portato a Udine. Ammanettati, legati con la catena 2x2 fino a Udine. Arrivati a Udine sul camion sono stati caricati altri due o tre e poi siamo stati messi in carcere. Dopo 3 giorni siamo partiti per la Germania. Hanno cominciato a caricarci sul treno dalle 6 della mattina alle 6 di sera. Eravamo 1500 persone in un carro bestiame. C'era il sigillo fuori. Dato che il vagone tra le assi aveva qualche fessura e qualcuno aveva il temperino, già dalla mattina cercavano di aprire un buco e poi con un ferro hanno fatto in tempo ad aprire il sigillo. Era buio, verso le 7. Fuori da Udine, a 20 minuti di strada, ha cominciato a aprirsi il treno perché erano saltati i sigilli. C'ero anch'io che volevo scappare fuori, ma mio cognato mi teneva, dicendo: «No, sei giovane, c'è pericolo se salti giù». Eravamo io e mio amico, ma anche lui aveva un fratello che lo teneva. Alla fine dal nostro vagone ne sono saltati giù 5. Eravamo in 37 sul nostro vagone, più o meno. Allora siamo arrivati a passare il confine. Alla fine della tradotta c'era un vagone pieno di tedeschi come scorta. Sai, con la paura che ti sparino, c'era pericolo. Passato il confine hanno fermato il treno e fatto un controllo. Sono venuti sul vagone i tedeschi e hanno controllato. Hanno chiamato nomi e cognomi. Chiamano Gava Francesco e non risponde. Gava Antonio, che era suo fratello ma non era saltato giù, risponde: «Presente». «È tuo fratello, Gava Francesco?» «Sì». «E allora andiamo a prenderlo a casa». E Antonio fa il capitano: «No, no, signor capitano, non lo ciapa più des, perché le è della divisione lepre». Chiamavano della divisione lepre partigiani che correvano velocissimi. E allora il capitano ha continuato a chiamare i presenti nel vagone. Insomma, ne mancavano 5. Quando siamo arrivati eravamo in 32 nel nostro vagone. Sono venuto a casa perché ho avuto la grazia di venire a casa. E ho detto ai miei amici, che ormai erano uomini maturi, gli ho detto: «Ma credete di andare a vendere gelati in Germania? Se gente di 60 anni è saltata giù dal treno ed è tornata al paese e ha detto di non rischiare di capitare in quei trasporti, perché avete continuato ad aiutare i fascisti? Che magari uno si rompeva una gamba apposta, ma era sempre meglio rompersi una gamba che andare in Germania». Comunque siamo arrivati in Germania. Dopo 3 giorni ci hanno destinati ad Dachau. Io non sapevo neanche cos'era. Non siamo andati tutti, hanno fatto una scelta. Hanno chiesto i mestieri che facevamo. Chi come Ciolin faceva il cameriere, tanti facevano i fabbri, tanti lavoravano in fabbrica. Io ho detto che facevo il contadino. Ma non siamo andati tutti in campo di sterminio. C'erano quelli che erano sospettati di essere partigiani. Io non ero sospetto perché ero un bambino e allora mi hanno mandato dentro. Io avevo un po' i capelli lunghi. Quando sono andato dentro ci hanno fatto una disinfezione perché abbiamo preso una scarica di quei pidocchi che erano grossi come le tigri. Ci hanno fatto il bagno. C'era un mastellone grande da 2 ettolitri. Avevano come un pennello che ci hanno tutti rasati con una righetta sul mezzo. Noi e i russi avevamo questo segno. Ci hanno dato un po' di polvere in mano e ci hanno detto di chiudere gli occhi. La polvere ci ha quasi lasciato in carne viva. Cicatrizzava. Io non so cos'era. Poi ci hanno vestito con il vestito, con la zebra. Né maglia né niente. Un paio di zoccoli, calze non se ne aveva. Abbiamo trovato qualche straccio per caso. Eravamo con quel panno anche in inverno. Ma non era quello. Quando andavi a lavorare, alla mattina, cominciavano la conta. La conta era fatica. Rigidi. Eine, zwei, drei. Tutte le mattine c'era quella conta e stare in piedi come minimo 2 ore prima di andare a lavorare. Poi andare a lavorare. C'erano le squadre. Io ho sempre lavorato sul campo d'aviazione, sulla ferrovia più o meno. Da una parte facevo manutenzione con una carrioletta, un pic e una pala. Tutti i giorni, ciò, tutti i giorni. Fino a che c'era la bella stagione anche bene poi, con la neve, pioggia, vento. Ogni giorno pioggia, ma non era tanto la pioggia, era andare a dormire con quella roba bagnata, dalla mattina alla sera. E dai un giorno, e dai l'altro. Il mangiare era un po' di brodaglia, un po' di rape se le trovavamo, e 100 grammi di pane. Alla sera c'era un altro po' di brodaglia e staffettina di 100-200 grammi di pane. I giorni erano quasi tutti uguali. E la frusta. Io quando lavoravo vedevo sti bestioni accucciati, infagottati tra pastrani e tutto. Noi si tremava come foglie tra freddo e poco mangiare. Una tremariola e sta frusta quando me le davano. Era bella ruvida, perché io, se uno mi toccava, ero proprio cattivo, ma lì dovevi stare attento a non cadere, perché se cadevi c'era il colpo di grazia. Erano sempre con la pistola. I frustini erano fatti con la gomma, con il nerbo che dentro aveva un cavetto di acciaio. Quando te le davano, il male veniva più dentro che per fuori la pelle. Per non far segni fuori veniva dentro. Ma la notte bruciava la carne, avevi come sangue e. E dopo avevamo anche i capò che per farsi vedere belli dalle SS mettevano una fascetta per avere il doppio arancio, solo per farsi vedere dai tedeschi, anche se non stavamo lavorando. e i giorni erano tutti uguali. Si dormiva in coppia sui castelli, sulla branda, 80 centimetri di branda. Delle volte se avevi dentro la testa avevi fuori i piedi. Eravamo messi tutti in cortel, di taglio. E vicino a me c'era un maresciallo dei carabinieri di Roma che mi teneva sempre accanto perché diceva di avere un figlio come me. Diceva, spero che mio figlio non sia qui in giro come te. Oppure mi insegnava, allora stai attento, alla mattina quando ti alzi preparati vestito, subito. Non andare mai fuori per primo e neanche ultimo, perché fuori dalla porta aspettavano uno per parte col frustino. Allora, le prime volte le ho prese, ma le mattine dopo facevo come mi aveva detto. Fuori andavo, ma sempre basso, e dopo mi mettevo in fila. Così almeno schivavo le botte. Questo succedeva dal primo giorno fino all'ultimo. Finché ero vivo e ce la facevo a camminare, avevo speranza, ma gli ultimi giorni per me veniva sempre peggio. Al lavoro, alla ferrovia, avevamo i piedi che non ce la facevano. Allora pian piano si staccava la gamba, dovevamo restare in movimento e con la carriola facevamo le pulizie. Era più per tenerci occupati. Dovevi rimanere in piedi. Si arrivava a casa alla sera, sulle 4 più o meno in inverno, prima di andare in baracca prendevi un po' di rancio. Sognavo di quelle pagnotte che volavano davanti. Era la fame che mi faceva quelle cose lì, perché mi pareva impossibile che tutte ste pagnotte mi volavano davanti. Dal mese di novembre fino a quasi al mese di aprile, quando sono arrivati gli americani, la storia era sempre quella. Se non prendevi botte la giornata passava, ma quando i te ondeva, quando ti picchiavano, non dovevi voltarti, e io dicevo, sperenne andare a casa, almeno per raccontare alla gente cosa ci fanno. Quando sono arrivati gli americani, che è stata lunga, che pareva un'eternità, si vedeva da lontano la bandiera verde, dicevamo, orco, ma non potevi andare là a dirlo. Gli ultimi 2 giorni non ci davano più da mangiare, i forni non andavano più, era pieno di morti. Loro gli ultimi giorni, prima che arrivassero gli americani, hanno preparato un po' le fosse e prima di andare via le hanno coperte come hanno potuto. Ma tutti gli altri sono rimasti dentro i forni crematori. C'erano stanzoni pieni. C'era gente con la pelle che penzolava fino al sedere, avevano le gambe secche, erano così magri che non vedevi neanche più le ossa. Il capocampo era scappato, non c'era più. Il comandante era scappato. C'erano solo quelli di guardia, che con i riflettori sparavano a chi tentava di scappare. Allora gli americani li hanno ammazzati tutti. Ne hanno presi anche di vivi e li hanno fatti fuori subito. Non avevano ancora staccato l'alta tensione dalle recinzioni e tanti, per uscire fuori, sono rimasti fulminati. Io non sono uscito dalla baracca finché non ero sicuro. Erano 6. Un'ora ho aspettato ancora. Abbiamo passato una notte affamati. Sai le bestie affamate? Noi eravamo peggio. Ci hanno dato le scatole con la carne, ma non avevamo apriscatole e tutto, e con sassi e con le mani cercavi di aprire. Avevo tutte le mani tagliate alla sera. Il mattino dopo ci hanno portato la cioccolata, caffè latte e tutto. Dopo 3 giorni però sono ritornati a chiuderci come prima con i reticolati, c'era rischio di malattie. Io ho fatto 3 giorni che credevo di morire. Dopo hanno cominciato a darci delle medicine. Ormai però tutti l'avevano presa. È cominciata dopo 3-4 giorni, una dissenteria. Dovevi vedere cosa c'era nella corsia dei lavandini là. Scommetto che c'erano 200-300 morti al giorno là. La nausea è enorme. Abbiamo fatto per 8 giorni questa dissenteria. Dopo si è calmata un poco. Chi era un po' resistente si è salvato, ma chi non lo era sono morti tutti. Non hanno fatto in tempo a bruciarli. Hanno fatto le fosse e con le ruspe buttavano la gente morta lì. Hanno cominciato a visitarci. Avevamo il tifo, avevamo di tutto. Ci hanno fatto stare ancora 20 giorni e dopo ci hanno portato fuori in una caserma per disinfettarci e fare una quarantena. C'erano allora le visite per il tifo e quelle robe lì. Ma io avevo fatto una indigestione, non mi passava. Tanta febbre 39, 40 line. A 40 mi sembrava di crepare. Sono passati quei 20-30 giorni e non ce la facevo più. Ero là sulle brande, non camminavo neanche più. Poi pian piano è cominciata a passarmi la febbre. Mi hanno trattato in guanti bianchi, che neanche se vai nelle case di cura qua ti trattano così bene. Dopo questa quarantena ci hanno detto che ci rimpatriavano. Il giorno della partenza hanno preparato delle docce fuori dalle baracche e dopo essersi lavati ci hanno dato una divisa militare come vestiti. Ci hanno mandato fino a Bolzano con i camion. Sul camion ho trovato uno che era stato anche lui prigioniero Dachau, però lui, siccome era sarto, aveva sempre lavorato alla sartoria. Lui ha sempre lavorato in caserma, mangiava e non ha mai visto niente di Dachau. Lui è venuto a casa tranquillo, lui ha lavorato come se fosse stato a casa. Siamo arrivati al centro di accoglienza di Bolzano verso le 5 di pomeriggio a luglio. Ci hanno dato da mangiare la sera e poi ti davano il cestino da viaggio. C'erano tantissime persone. Fine file numero 11.